State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e voi siete all'ascolto di un podcast in lingua italiana di SBS dove parliamo della situazione in Medio Oriente, dove nel fine settimana sono stati liberati 3 ostaggi israeliani in cambio di 369 prigionieri palestinesi. Nel frattempo a Gerusalemme è arrivato il segretario di Stato americano Marco Rubio per incontrare il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Per analizzare le ultime notizie a riguardo ci colleghiamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme. Benvenuto Michele.
Buongiorno a voi.
Michele, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato in una dichiarazione congiunta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme che il presidente statunitense Donald Trump ha chiaramente espresso la sua visione per Gaza, dicendo Hamas non può continuare a essere la forza dominante in quella regione. Netanyahu ha ribadito che se gli ostaggi non torneranno si scatenerà l'inferno. Chiedo a te, a che punto siamo arrivati con questa tregua?
Beh, siamo ad un punto delicato, un punto anche di svolta, perché la prima fase dell'accordo di tregua si esaurirà alla fine di febbraio, sono previsti altri 2 scambi di prigionieri, ma abbiamo visto anche che negli ultimi giorni, in particolare la settimana scorsa, la tregua ha rischiato seriamente di crollare, perché Hamas ha inizialmente sospeso l'accordo dicendo che non avrebbe liberato altri ostaggi se Israele non avesse mantenuto tutti i suoi impegni, in particolare per l'ingresso degli aiuti e delle case mobili a Gaza. E il presidente Trump americano ha anche lanciato un ultimatum, ha detto se tutti gli ostaggi non verranno liberati entro sabato alle 12 si scatenerà l'inferno. L'inferno non si è scatenato per ora, perché Hamas ha poi liberato altri 3 ostaggi israeliani in cambio di 369 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, 36 dei quali condannati all'ergastolo, in parte tutti gli altri di Gaza e in parte questi detenuti sono stati poi mandati in Egitto, dove andranno in esilio permanente in altri paesi. Quindi l'accordo c'è ancora, il cessate il fuoco anche, però nel frattempo delle nubi molto cariche di pioggia, di tempesta, anzi si addentrano all'orizzonte, perché il segretario di Stato americano Rubio ha manifestato una solidarietà e una vicinanza politica completa, d'altra parte lo ha fatto anche il presidente Trump, a Israele, ha detto le parole che il premier israeliano Netanyahu voleva ascoltare, cioè che Hamas deve essere sradicato dalla striscia di Gaza, non può rimanere al potere né come forza militare ma neanche come forza politica, che è esattamente quello che dice Netanyahu da sempre, sollevando dei forti dubbi sulla possibilità di andare ancora a negoziare la seconda e la terza fase dell'accordo di cessate il fuoco. E molti parlano della possibilità che alla fine di questa prima fase, quindi alla fine di febbraio, all'inizio di marzo, potrebbero riprendere le ostilità, Israele potrebbe riprendere in qualche modo la sua offensiva contro Hamas, anche perché Hamas ha dimostrato visivamente davanti a tutti, palesemente, di essere ancora in controllo della striscia di Gaza. 15 mesi di bombardamenti intensissimi da parte di Israele, dobbiamo riconoscere, ahimè, che sono stati pagati evidentemente dalla popolazione civile di Gaza con un bilancio di morti, feriti e distruzioni immenso. Ma il movimento islamico Hamas è ancora lì, quindi la strategia di Netanyahu di distruggere Hamas e di liberare gli ostaggi con la forza è fallita. È fallita perché Hamas è ancora lì e gli ostaggi vengono liberati sulla base di una trattativa. Sulla base di un accordo e anche della liberazione di prigionieri politici palestinesi, molti dei quali, decine dei quali erano stati condannati all'ergastolo, e quindi per Netanyahu l'appoggio americano è particolarmente utile nel caso in cui si andasse proprio ad una ripresa dell'offensiva militare in qualche modo. È anche vero però che proprio qualche ora fa l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Stephen Witkoff, ha comunicato che le trattative per la seconda fase sono riprese, stanno riprendendo, infatti anche una delegazione israeliana domani andrà al Cairo, quindi formalmente il negoziato riprende. Però, come dicevo, ci sono questi segnali molto preoccupanti che lasciano pensare che la possibilità di una ripresa dell'offensiva israeliana non sia affatto remota, anzi qualcuno pensa che siamo 50 e 50, cioè un 50% di possibilità che all'inizio di marzo in qualche modo il governo israeliano e il suo esercito possano riprendere l'offensiva contro Gaza.
Michele, quanti ostaggi israeliani risultano ancora essere nelle mani di Hamas?
Questi prossimi due scambi che sono previsti il 22 febbraio e il sabato successivo devono essere liberati altri 14 ostaggi, 6 dei quali però sono sicuramente deceduti, perché Hamas ha detto che avrebbe liberato nella prima fase dell'accordo 33 ostaggi israeliani, in realtà potrebbero essere 34, perché sono girate notizie, indiscrezioni sabato, che Hamas forse libererà un ostaggio in più il 22 febbraio o la volta successiva, perché questo ostaggio israeliano non è un cittadino russo, ma parte della sua famiglia che vive in Russia e mi ha chiesto la liberazione, il ritorno a casa, lo stesso presidente russo Putin, così si dice, per cui Hamas, come segno di buona volontà, potrebbe appunto scarcerare un ostaggio in più, ma l'accordo parla di 33 ostaggi nelle mani di Hamas e poi ne rimarrebbero in pratica un'altra poco più di 60. Di questi 60 ci sono dei militari, ma ci sono anche alcuni civili. Però tra questi 60 circa la metà sarebbero deceduti, sono deceduti, così dicono le stesse fonti israeliane dell'esercito e dell'intelligence, sulla base di notizie che sono state date nei mesi scorsi, ma che anche gli ostaggi liberati in questi giorni stanno dando. Ad esempio, diverse famiglie degli ostaggi israeliani hanno appreso che i loro cari che sono in prigionia sono ancora vivi e sono anche magari in condizioni fisiche non precarie, insomma soddisfacenti, lo hanno saputo dagli ostaggi liberati che appunto adesso stanno fornendo tutte le informazioni sul lungo periodo, 15 mesi che hanno trascorso appunto nelle mani di Hamas, della Jihad Islamica e di altre organizzazioni nella striscia di Gaza. Ecco, per tornare al discorso di prima, qualcuno dice che Netanyahu potrebbe accontentarsi della liberazione dei primi 33-34 ostaggi, perché sono tutti tranne alcune soldatesse, sono tutti dei civili, per cui diciamo questo servirebbe a placare l'opinione pubblica israeliana, che è fortemente a favore del ritorno degli ostaggi a casa. Tra l'altro, tra qualche ora a Gerusalemme è prevista e in altre città israeliane una manifestazione insieme ad un digiuno di diverse ore che farà il forum delle famiglie degli ostaggi, proprio per chiedere che proseguano le trattative e che si vada anche alla liberazione di tutti gli ostaggi vivi e al ritorno a casa delle salme di quelli che invece sono morti.
Intanto io ricordo ai nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto con base a Gerusalemme, con il quale stiamo analizzando le ultime notizie sul conflitto israelo-palestinese. Michele, nell'ultimo scambio di ostaggi ha fatto scalpore il modo in cui Hamas ha celebrato questo momento. Quali sono le motivazioni dietro a questi, se possiamo chiamarli, show?
Innanzitutto precisiamo che quello di sabato è stato forse il momento più sobrio di tutti quelli che abbiamo visto sino ad oggi, in questi 6 scambi di ostaggi israeliani e prigionieri politici palestinesi. Soprattutto quello avvenuto il sabato precedente era quello che aveva destato maggior preoccupazione e anche sdegno in casa israeliana, perché i 3 ostaggi liberati in quell'occasione erano apparsi tra l'altro in condizioni fisiche molto precarie, emaciati, e quindi questo aveva generato forte sdegno. E le volte precedenti, naturalmente, Hamas costruisce insieme anche alla Jihad un palco in varie città di Gaza, questo è avvenuto a nord, al centro e al sud, in cui svolge una sorta di rituale che è quello di consegnare gli ostaggi alla Croce Rossa, ma solo al termine di un paio di passaggi. Il primo è quello della firma di un documento ufficiale con tanto di timbro, con cui appunto questi uomini di Hamas mascherati ed armati in pratica ufficializzano la consegna degli ostaggi alla Croce Rossa. L'altro passaggio è quello che gli ostaggi israeliani, prima di essere liberati e quindi consegnati alla Croce Rossa, vengono esibiti sul palco e spesso devono fare anche delle dichiarazioni che naturalmente sono pilotate, in cui ringraziano Hamas e le altre organizzazioni per aver accudito, diciamo così, gli ostaggi durante questi 15-16 mesi in prigionia. Tutto questo naturalmente ha un fine politico, ma anche simbolico, particolarmente importante per Hamas. Hamas da un lato dimostra, schierando centinaia di uomini armati in uniforme, eccetera, che è ancora molto forte, che controlla la striscia e ha la capacità militare di resistere ancora, almeno diciamo, nei combattimenti sul terreno. Tra l'altro, sabato scorso gli uomini di Hamas indossavano le divise militari prese all'esercito dello Stato ebraico. Il 7 ottobre del 2023 hanno anche esibito un veicolo, un grosso veicolo blindato, una grossa jeep blindata, sottratta appunto all'esercito israeliano, per anche in questo caso dimostrare di avere avuto in quell'occasione e anche adesso la capacità di gestire, di avere le armi dello stesso esercito israeliano. È molto un gioco di comunicazione, di simboli, oltre che politico, per lanciare dei messaggi a Israele, alla comunità internazionale, agli Stati Uniti. E tra l'altro, proprio nei confronti degli Stati Uniti, Hamas ha esibito un cartellone sabato scorso sul quale c'era scritto emigreremo ma solo verso Gerusalemme, ed era una risposta data al piano del presidente americano Donald Trump, che come si sa ha parlato di voler ricostruire Gaza, di voler ripulire, però mandando via in modo permanente tutta la sua popolazione, una proposta che i palestinesi considerano una pulizia etnica.
Michele, concludiamo questo tuo intervento con un commento sulle parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha, oltre appunto a parlare di Hamas, ha anche definito l'Iran come la più grande forza di instabilità nella regione, accusando il governo iraniano di essere dietro ogni gruppo terroristico, dietro ogni atto di violenza.
Sì, diciamo anche che Netanyahu ha poi aggiunto che insieme appunto agli Stati Uniti verrà regolata per sempre la questione iraniana, parole che insomma fanno capire che evidentemente questa soluzione del problema iraniano, così come lo descrive Israele, dovrebbe avvenire per mano militare, addirittura insieme agli Stati Uniti. Noi abbiamo visto che lo scorso anno ci sono stati un paio di scontri a distanza tra Israele e l'Iran, e purtroppo la possibilità che possa esserci un attacco è molto seria. D'altra parte la stampa americana statunitense qualche giorno fa scriveva che l'intelligence americana ha informazioni secondo le quali Israele attaccherà militarmente l'Iran nei prossimi mesi. Non lo sappiamo, sono indiscrezioni giornalistiche. Quello che possiamo dire è che abbiamo parlato tanto di Hamas e Israele, ma in realtà una grossa partita è questa appunto del confronto tra Israele e Iran. Netanyahu è da una ventina d'anni che porta avanti la sua battaglia personale per fermare in tutti i modi possibili il programma nucleare iraniano, e certo non ha dimenticato questi suoi propositi. Adesso ha conceda la sua parte un'amministrazione americana che è un'alleata strettissima di Israele, un'amministrazione americana che non cerca di placare o non cercherà di placare l'impeto militare di Israele, così come per certi versi ha cercato di fare la passata amministrazione, quella di Joe Biden, che non ha mancato di criticare Israele in diverse occasioni per la condizione e le sofferenze dei civili palestinesi a Gaza, anche se poi ha continuato a fornire bombe a Israele, cosa che tra l'altro qualche ora fa ha fatto anche Trump, che ha sbloccato una nuova fornitura di bombe che erano in qualche modo sospese queste forniture da un po' di tempo. Quindi ci troviamo sicuramente in una fase, anche in questo caso, molto molto difficile. Potrebbe essere un 2025 potrebbe avere anche un nuovo conflitto in questa regione, quello diretto tra Israele e Iran, in maniera molto più violenta e drammatica di ciò che abbiamo già visto lo scorso anno.
Michele, ti ringrazio per il tuo intervento, ti auguro una buona serata e ci risentiremo nei prossimi giorni per un nuovo aggiornamento.
E buongiorno a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.